Buongiorno a tutti. Oggi voglio parlarvi di un argomento che mi sta molto a cuore, lo sapete, la storia, ma non quella ufficiale, canonica che viene raccontata sui libri di testo delle scuole, che è fatta da re, imperatori, guerre, battaglie, paci. No, la storia della gente normale come siamo io e voi che mi ascoltate. Perché ciascuno di noi ha un passato, ha tante persone care che lo hanno preceduto con la propria vita, le proprie vicende, in un intreccio misterioso e anche provvidenziale che è arrivato fino a noi oggi. Noi che abbiamo la nostra personalità, i nostri pregi, i nostri difetti, i nostri ricordi. Ciascuno di noi, io penso, è come impastato di queste persone che ci hanno preceduto, anche se non le abbiamo conosciute. Magari, che ne so, abbiamo ereditato il naso della bisnonna o i capelli del prozio o le lentiggini del trisavolo, ma anche nella nostra personalità, nel nostro cuore, sono impressi in qualche modo i segni della lunga storia che ci ha preceduto. Allora oggi voglio raccontarvi, grazie alla disponibilità dell'autrice, la storia di una famiglia del nostro Varesotto. E non solo perché attraverso queste vicende familiari possiamo ricordare le vicende della nostra terra, ma anche per farvi venire l'acquolina in bocca, cioè il desiderio magari di fare anche voi la stessa cosa, raccogliere i documenti di famiglia, metterli in ordine, poi farne un quaderno, un album con le foto, i disegni, le cartoline, le lettere, insomma tutto quello che ha un significato per la vostra famiglia e lasciare così ai nostri bambini e ragazzi, ma anche a chi verrà dopo di noi, i nostri discendenti, una testimonianza tangibile di come la vita non sia solo quella che stiamo vivendo oggi o in questo istante, ma sia ricca di tutto il passato che sta dietro di noi e dentro di noi.
Come profumi, che gonna, che bella che sei, che gambe che passi sull'asfalto di Roma. Serenella, in questo vento di mare, di pini del nostro anno, tra la guerra e il 2000. Dal conservatorio all'università, la bicicletta non va, e tu che aspetti me, con i capelli giù, io li carezzerò, seduti al nostro caffè. Serenella, la radio trasmetterà la canzone che ho pensato per te, forse attraverserà l'oceano lontano da noi, l'ascolteranno gli americani che proprio ieri sono andati via e con le loro camicie a fiori colorano le nostre vie, i nostri giorni di primavera che profumano dei tuoi capelli. Stiamo bene al sole, amore, da quest'anno tu sarai con me. È tondo quest'anno, è come un pallone che tiro diretto e che bell'effetto al mio cuore. Serenella, coi soldi, cravatte, vestiti e dei fiori e una vespa per correre insieme al mare. Al mare di questa città, alle onde, agli spruzzi che escono fuori dalle nostre fontane. E se c'è un po' di vento, ti bagnerai mentre aspetti me al nostro caffè. Serenella, radio trasmetterà questa canzone che ho pensato per te e forse attraverserà l'oceano lontano da noi, l'ascolteranno gli americani che proprio ieri sono andati via e con le loro camicie a fiori che colorano le nostre vite. ti amo forte al sole, questo sole che sembra vicino. Serenella, io voglio un bambino, nei nostri giorni di primavera lo penseremo come una canzone. Serenella, ti porto al sole, serenella, ti porto al mare. La radio trasmetterà questa canzone che ho pensato per te, e forse attraverserà l'oceano lontano da noi. L'ascolteranno gli americani che proprio ieri sono andati via. Oh serenella, ti porto al mare, ti porto via. L'ascolteranno gli americani e proprio oggi sono andati.
Con noi oggi Giusy Bossi, ciao Giusy, medico in pensione, mamma e nonna. Qualche mese fa tu hai pubblicato un libro, Ricordi di famiglia, che è stato presentato a suo tempo presso la biblioteca di Bodio Lomnago. La prima domanda che ti faccio è ovvia: come ti è venuto in mente di mettere nero su bianco questi ricordi?
Ciao Annalisa, buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Ebbene sì, ho pubblicato un libro. Adesso vi racconto quando è cominciata questa storia. Io sono nata a Varese, ma ho vissuto fino ai 6 anni a Lomnago, perché la famiglia sia di mia mamma che di mio papà sono di Lomnago. Lì mio nonno, il papà di mio papà, ha costruito una casa all'inizio del 1900 che è sempre stata la casa di famiglia. Era una casa grande e lì è stata data in eredità ai 3 figli maschi di mio nonno. Quindi 2 locali in questa casona sono sempre stati di proprietà di mio papà, e per noi che siamo venuti ad abitare a Varese quando appunto io avevo 6 anni, quella è sempre stata la seconda casa, amatissima, perché sopra e sotto abitavano 2 zie, in una di questi con la zia abitava la nonna, di fianco c'erano i cugini. E poi era una casa molto bella in cima a un cucuzzolo, questa frazione di Lomnago che si chiama Pombione. E essendo la seconda casa, lì abbiamo sempre custodito le vecchie cose, le foto in un cassettone proprio di quelli della nonna, in questi bei cassetti grandi, c'erano le vecchie foto e anche dei documenti di famiglia, le pagelle di mia mamma, di mio papà, e tutti i documenti di mio papà di lavoro, e anche mio papà ha fatto il partigiano. Dopo l'8 settembre del 43 è tornato in paese e come altri giovani di Lomnago si è associato alla Brigata Passerini. E quindi io mi chiedevo, questi documenti che fine faranno, cioè coi tempi che corrono, i miei nipoti, non lo so. Allora, presa dalla buona volontà, mi sono messa a incominciare a copiarli con lo scanner. Volevo quasi lasciare ai miei nipoti una chiavetta, queste cose moderne, no? Però piano piano mi è anche venuto in mente che nella nostra famiglia si raccontavano le cose di quei tempi antichi, e della scuola di mia mamma con le suore che c'erano in paese, oppure mio papà, quello che raccontava del suo periodo da imboscato come partigiano. E allora ho cominciato anche a scrivere. È così che è venuto fuori il libro. Ci ho impiegato 2 anni perché di notte me ne veniva in mente una e mi piacerebbe aggiungere questa e così via. E mano a mano che scrivevo mi rendevo anche conto che questa cosa mi piaceva, oltre che lasciarla ai miei nipoti, a lasciarla ai miei cugini, a qualche amico del paese, perché è proprio una storia privata della mia famiglia, ma anche di quel paese e se vogliamo, di questo periodo anche travagliato dell'Italia.
Quindi alla fin fine ne è uscita una storia non solo della tua famiglia, ma di tutto un paese o addirittura di una generazione. Ma da una collezione di ricordi, sei passata poi a un libro vero e proprio, dato alle stampe. È complicato fare un libro.
Allora, ho già detto che ho iniziato col copiare con lo scanner i documenti, poi ho cominciato a scrivere e allora mi sono detta: lascio un libricino e una chiavetta, due cose distinte. Poi, invece, parlando con la segretaria della mia parrocchia, che è bravissima a preparare i libretti per i matrimoni, questa mi ha detto: ma assolutamente, facciamo tutto assieme. Dopodiché ho scoperto che il mio computer ha un programma di Word stupendo dove io posso mettere lo scritto e copio i miei documenti in JPEG inserendoli dopo lo scritto, di fianco allo scritto, circondato dallo scritto e così via. E quindi, con l'aiuto di questa mia amica della parrocchia, ho incominciato, ma poi sono andata avanti io. E poi volevo vederlo stampato, perché poi c'era anche da decidere il formato. E quindi, non vi dico, l'ho stampato praticamente 17 volte. Un po' per vederlo, un po' per correggere le bozze, veramente. E quindi finalmente ho bloccato il tutto alla 18ª edizione.
Gli amici di sempre, gli abbracci più lunghi, la musica, i libri, aprire i regali, i viaggi lontani che fanno sognare, i film che ti restano impressi nel cuore. Gli sguardi e quell'attimo prima di un bacio, le stelle cadenti, il profumo del vento. La vita rimane la cosa più bella che ho. Una stretta di mano, tuo figlio che ride, la pioggia d'agosto e il rumore del mare. Un bicchiere di vino insieme a tuo padre, aiutare qualcuno a sentirsi migliore. E poi fare l'amore sotto la luna, guardarsi e rifarlo più forte di prima. La vita rimane la cosa più bella che ho. E da qui non c'è niente di più naturale che fermarsi un momento a pensare che le piccole cose sono quelle più vere e restano dentro di te e ti fanno sentire il calore ed è quella la sola ragione per guardare in avanti e capire che in fondo dicono quel che sei. Oh, oh, oh. Oh, oh. È bello sognare di vivere meglio. È giusto tentare di farlo sul serio, per non consumare nemmeno un secondo e sentire che anch'io sono parte del mondo e con questa canzone dico quello che da sempre so. Che la vita rimane la cosa più bella che ho. E da qui non c'è niente di più naturale che fermarsi un momento a pensare che le piccole cose sono quelle più vere, le vivi, le senti e tu ogni giorno ti renderai conto che sei vivo e a dispetto del tempo. Quelle cose che hai dentro le avrai al tuo fianco e non le abbandoni più. Oh, oh, oh. E non le abbandoni più. Oh, oh, oh. E dicono chi sei tu.
Ripensando a questi ricordi, guardando queste foto, scorrendo questi documenti, ti sei fatta un'idea di come si viveva allora rispetto ad oggi, al di là naturalmente delle differenze tecnologiche. Chiaramente si viveva senza televisione, senza lavatrice, senza centri commerciali.
Di quel mondo colpisce sicuramente la semplicità, e non solo la semplicità logistica, perché il paese era piccolo, c'era tutto nel giro di 200-300 metri, il negozio dove si poteva comprare un po' di tutto. Il ciabattino forse era l'unico secondo negozio, questo signore Luisin che aggiustava le scarpe proprio con la finestra spalancata sul cortile antistante dove giocavamo noi bambini, e lui ci regalava le caramelle. Sicuramente teneva la finestra aperta per l'odore delle sue colle, ma anche proprio perché così il paese era come una grande famiglia. Ma anche la semplicità in alcune questioni importanti della vita, come nei matrimoni. Allora, mio nonno Filippo, quello che ha costruito la casona, ha sposato la nonna che era 14 anni più giovane di lui, e la nonna era di Bugugiate. Si sono sposati il 2 febbraio del 1913. Lo stesso giorno la nonna è stata portata in questa casa di Pombione a Lomnago, casa che non aveva mai visto. Da parte di mia mamma, la sua nonna, il marito è morto quando lei aveva due bambini piccoli. Ebbene, la famiglia ha fatto ritornare dalla Francia il fratello del morto, che ha sposato la vedova. Tranquillo. Mia mamma e mio papà, quando si sono sposati? Allora, la guerra è finita il 25 aprile 1945. Mio papà a maggio è andato a lavorare a Varese al comando alleato dagli americani, che avevano una postazione in via Pasubio qui a Varese, e ha lavorato lì fino al 31 di dicembre, perché già il 31 dicembre 45 gli americani se ne sono andati. Allora è famosa in famiglia la frase che si sono detti: già che sono disoccupato e non abbiamo niente da fare, sposiamoci. Il 17 gennaio 1946 si sono sposati in paese. Il pranzo è stato fatto nel negozio del paese, che avevano anche il bar, una cooperativa e così via. Hanno partecipato tutti gli abitanti del paese. E poi si sono sposati, mio papà è uscito da casa sua e è entrato in casa di mia mamma, dove c'era mia mamma con suo papà. E questa cosa era uguale un po' per tutti. Chi si sposava andava ad abitare nella casa madre. Lo stesso, mia zia, l'ultima zia più giovane che ha sposato il fratello più giovane di mio papà, lei era di Azzate, è venuta ad abitare a Lonnago, sempre nella casona di famiglia, con suo marito e la suocera. Loro abitavano lì, tranquilli. Le cose semplici erano anche nella scuola. Allora, mia mamma, abbiamo la pagella della quarta elementare con questa chiara scritta: ripete la quarta classe volontariamente. Perché? Perché in paese, nelle scuole pluriclasse, dove in una classe con una maestra c'erano tutti i bambini dalla prima in avanti, c'era solo fino alla quarta. La quinta sarebbe stata riconosciuta e arrivava l'anno dopo. Allora tutti i bambini della quarta hanno ripetuto la quarta, aiutando anche la maestra con i più piccoli, perché loro la quarta l'avevano anche già fatta. Quindi, come se ci fosse stata anche meno burocrazia per una cosa così. Oppure anche nelle spese, no? Nel negozio si comprava il pane, le cose più normali, la pasta, lo zucchero sciolto, fatto su con la famosa carta da zucchero blu. Però ogni tanto passavano i negozianti col loro camioncino, col carretto. Quello che vendeva il gelato passava con una bicicletta attrezzata. E noi bambini col secchiello, il famoso sidelin che usavamo anche per il latte tutti i giorni, andavamo lì in strada, lui ce lo riempiva di gelato alla domenica e lo mangiavamo tutto subito. Non c'era neanche un involucro di plastica, di polistirolo o di quello che volete da riciclare. Adesso, facciamo anche adesso le spese online e arrivano confezionate e tutto. Allora era più semplice. Si andava lì dal fruttivendolo che si fermava col suo camioncino con la sportina e la frutta, la verdura che compravi te la metteva dentro. Basta.
Giusy, ti ringrazio veramente di cuore perché hai raccontato non soltanto la storia di questo libro, ma anche la storia della famiglia e la storia dei tuoi sentimenti nei confronti di questa famiglia. Ed è una cosa che veramente mi ha aperto il cuore. Per ultima cosa ti chiedo, ma che suggerimenti puoi dare ai nostri ascoltatori se volessero mettersi in questo percorso di dare un minimo di forma ai ricordi, alle foto, ai documenti della propria famiglia per lasciarli poi ai loro figli e ai loro nipoti?
Cosa devo dire? Se ce l'ho fatta io, ce la può fare chiunque. Poi questi potenti mezzi, il computer, scrivere col computer in Word è una cosa stupenda perché le correzioni si fanno seduta stante, aggiungi, togli, ti metti dentro a metà una cosa che ti viene in mente di notte e la mattina la puoi scrivere. Io ho fatto la tesi nel 76 e con i lucidi e lì quando sbagliavi una parola dovevi buttare via tutto il foglio, riprendere, cioè adesso è tutto un altro lavorare. E poi proprio per questo allora puoi lasciar parlare il cuore, gli amici, i parenti, perché bisogna dargli tempo, ecco, perché col tempo ti vengono in mente alcuni particolari che dice no, questo non posso non metterlo, questa persona non l'avevo citata, ma assolutamente la devo citare. E io ho citato le persone e ho citato anche gli oggetti, perché alcuni oggetti che ho in casa per me hanno una storia e vorrei che appunto che a questa storia partecipassero anche gli altri miei familiari, mia figlia e i miei nipoti. Dico sempre che l'ho fatto per i miei nipoti e invece forse l'ho fatto per me. Perché così gli anni passano e invecchiando vuoi tenerti strette le cose che hai, che avevi sempre avuto lì, le vuoi tenere in ordine e poi non solo, mettendole in ordine scopri anche che alcune che sono sempre state lì in quel vecchio cassettone Non le avevi viste? Come una lettera di 4 pagine. Com'è possibile che non l'avevamo mai letta in famiglia? Mio papà l'ha scritta il 26 giugno del 1940, per cui lui era sul fronte francese e in quel giorno scrive alla sua mamma una lettera tenerissima in cui tra l'altro dice: mamma, stai tranquilla, oramai non si sentono più i colpi dei cannoni, abbiamo appreso che è stato concluso l'armistizio. Il 26 giugno 1940. Io sono andata a riaprire i libri di storia. Voglio dire, è la guerra del 40-45. Ebbene sì, il 26 giugno 1940 noi avevamo già firmato l'armistizio con i francesi. E quindi queste cose veramente mi rendo conto che le ho fatte per me. E le ho recuperate, alcuni ricordi li ho recuperati. E infatti quando ho fatto la presentazione in paese a Lomnago, mia figlia e i suoi 4 bambini non sono venuti, perché sapete tutti gli impegni che hanno i bambini di adesso, ma per me è stata una cosa normale, tranquilla. E poi invece cosa è successo? Proprio adesso, di questi tempi, la mia nipotina maggiore, che sta preparando gli esami di terza media, porta come tesina la storia del nonno Enzo, che ha fatto il partigiano, per cui potrà parlare di storia, di geografia, di lingue e così via. Oh mamma, ho già parlato troppo. Annalisa, ti ringrazio che abbiamo ricordato assieme queste belle cose. Buona continuazione, alla prossima.
Bene, Annalisa vi saluta, vi dà appuntamento a settimana prossima, alla stessa ora, sulle stesse onde di Radio Missione Francescana, ringraziando tutti voi per l'ascolto, Giusy per l'intervento nella trasmissione e naturalmente Vladimir per la sua assistenza tecnica. Ciao a tutti!